Diciamo il volume che abbiamo presentato oggi è idealmente dedicato dagli allievi fiorentini alla memoria, al ricordo di Paolo Barile, che ci ha guidato nei primi anni della nostra esperienza universitaria proprio sui terreni della libertà di espressione. Noi abbiamo girato l'Europa, abbiamo conosciuto modelli di altri paesi, siamo stati poi negli Stati Uniti, quindi, come dire, lui ha seminato un qualcosa che ha dato frutti molto significativi, non soltanto sul piano operativo, perché alcuni di noi poi sono passati dall'università anche all'esperienza operativa nella televisione, io e Cheli, nella GCOM Cheli, nel Parlamento io, nella Corte Costituzionale. Quindi diciamo, qui non c'è De Siervo che è stato un altro componente illustre di questa scuola. Quindi, come dire, c'è un ricordo che ha per oggetto un percorso che è stato lasciato in eredità agli allievi di quella scuola. Naturalmente noi ci rendiamo conto, questo in sintesi, che accanto alle grandi enunciazioni costituzionali della Corte, dei giudici per intenderci, il legislatore è sempre stato molto timido nel dare attuazione, quindi ci sono grandi capitoli della libertà di informazione che oggi non sono attuati come la Costituzione vorrebbe, l'assetto della televisione pubblica, la sua funzione, il problema dei privati e delle leggi che riguardano le concentrazioni, il problema che riguarda il controllo delle pari opportunità in campagna elettorale, la cosiddetta par condicio. Il conflitto di interessi, che ha anche un versante molto importante dal punto di vista informativo. Ecco, noi abbiamo un po' ripercorso questi temi e poi alla fine è venuto fuori anche il tema importante della rete e un tema importante anche quello del fatto se la rete garantisce la Costituzione in maniera appropriata laddove definisce il rapporto tra rappresentante e rappresentato. Questo è un punto nevralgico, la democrazia si basa sulla rappresentanza come regola, la rete si basa invece su una sorta di identificazione tra il momento del rappresentato popolo e del rappresentante parlamentare, consigliere regionale, consigliere comunale. E questo è un punto delicato. È vero che insomma, ci sono stati negli anni passati delle grandi diciamo rivoluzioni o comunque sommovimenti diciamo, nel campo della politica e quello che ha prodotto Berlusconi nel 94 è stato certamente un sommovimento molto forte che oggi ancora ha delle conseguenze. Però tutto questo è avvenuto nell'ambito della politica, cioè si sostituiva una politica ad un'altra politica, una forma di rappresentanza ad un'altra. Io credo che il problema della missione culturale, soprattutto del servizio pubblico, ha una radice diversa, cioè non può avere una radice nella politica, ma deve avere radice nella società, cioè una televisione pubblica che sia governata da un'autorità di governo troppo interna alla politica o addirittura al governo del paese, non potrà avere quella missione culturale che in qualche modo lei stava evocando. Questo si recupera, lo ha detto il professor Caretti, intervenendo attraverso il contratto di servizio. E io sono assolutamente d'accordo con lui che il contratto di servizio può essere uno strumento per ridare lucidità ad una missione culturale. E lì ci sono tante cose condivisibili. Però uno deve subito dopo interrogarsi perché il contratto di servizio non cala, non si cala nella realtà, perché non lo vediamo applicato. Le mie risposte sono due, molto precise. Uno, perché non c'è un organo di governance che sia espressione della società. Quindi, come dire, all'interno dell'azienda c'è una gestione un po' burocratica del contratto di servizio. E poi all'esterno dell'azienda, mentre le prescrizioni in materia urbanistica sono osservate almeno dai vigili urbani, quantomeno, in questa materia le disposizioni del contratto di servizio non sono seriamente controllate né dal Ministero né dall'autorità per le comunicazioni, e quindi praticamente rimangono scritte sulla carta.